Chi ha la Bibbia legga 2 Corinzi 4, versetto 16. Il Vangelo certo non è facile da intendere, e ancor meno da applicare. Se lo vogliamo leggere attentamente, cercare di intendere quello che il Signore ci vuole comunicare, scopriremo che il Vangelo è o ci presenta, ci offre una via complessa. Ci chiediamo tante volte come mai Dio, che ha fatto un atto così meraviglioso, quello di dare la sua vita per noi, poi ci prospetti un cammino molto complicato, che è difficile da trovare e che è difficile da mantenere. Infatti molti sono chiamati, pochi gli eletti. Molte chiese iniziano e poi spariscono. Questo è un aspetto, diciamo, che rimane così difficile da intendere, ma è reale. In ogni caso noi dobbiamo cercare di intendere, di capire, di dare luce su quello che Dio ci vuole comunicare e afferrarci a questa luce per conservarla, perché opera in noi, e quindi per non perderla, che sarebbe la catastrofe. E dice 2 Corinzi 4, 16: perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria. Mentre noi abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, quelle belle e quelle brutte, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati, e perciò non desideriamo già di essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede, non per visione. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare col Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Ricevendo Gesù Cristo nel nostro cuore, non tutti l'hanno ancora forse ben afferrato, ma noi riceviamo una persona. Cosicché noi abbiamo nel nostro cuore due entità, due realtà, ciò che la Bibbia definisce come carne e spirito. Dice anche la parola che carne e spirito sono in conflitto tra loro. Io dico di solito, tu questo conflitto lo senti? Perché se lo senti è positivo, ma se non lo senti è negativo. Perché se non senti il conflitto, cosa vuol dire? O che sei diventato di una santità immensa, di colpo, paragonabile a Gesù Cristo, o vuol dire che lo Spirito Santo è in un angolino impercettibile, che non riesce neanche a farsi sentire in modo tale che la carne subito si ribelli contro. È talmente soffocato che la carne è dominante nella tua vita. Non hai conflitto. Se invece lo Spirito Santo vuole farsi percepire, vuole crearsi spazio, vuole farci intendere e guidarci, avremo un conflitto, perché la carne si rifiuta. Avere il conflitto è un'ottima cosa. Non avere conflitti è una cosa pessima. Dimostra che non c'è lavoro interiore di crescita, ma c'è una stagnazione. Ora dovremmo noi accettare serenamente il conflitto. Se la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, anche se il nostro corpo esteriore va in rovina, può essere rovina fisica, nel senso di invecchiamento, di malattia, o anche il fatto che il nostro modo di intendere umano lentamente scompare, per lasciare spazio a un'altra entità, che è lo spirito. Abbiamo due modi di ragionare completamente diversi. Ecco perché c'è conflitto. Quando io leggo, per esempio, la nostra leggera afflizione, dico, caspita, che leggera. Che produce in noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Tutta la frase è concentrata sullo smisurato, eccellente peso eterno di gloria. La mente rivolta al cielo. Ma io canale dico, io sto soffrendo, poi non ce la faccio più. Ho lo sguardo rivolto alle cose del momento, umane, terrene, non riesco ad elevarmi fino al cielo. Guardate cosa mi dice poi dopo. Abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Chi ha lo sguardo fisso alle cose che si vedono? La mia natura umana, la mia carne, che è condizionata dal mondo in cui vive, che ha desideri, mete, ambizioni, aspettative. E poi c'è lo Spirito Santo che punta al cielo, che lui qui ci sta perché è obbligato a starci, ma vorrebbe scappare via di corso. Infatti cosa dice? Il morire è guadagno. Partire dal corpo, dice, ci è più caro partire dal corpo. Mentre noi, carnali, abbiamo un sacco di progetti, di idee, di pianificazioni, aspettative. E non abbiamo la testa rivolta al volercene andare. Quando dice uno, signore, fammi morire, quando proprio non ne può più, dice fammi morire. Ma se appena appena uno vive in maniera decente, ha la testa piena di progetti, di cosa vuol fare, cosa vuol ottenere, no? La testa rivolta qui, alle cose che si vedono, quelle che si toccano, quelle che si percepiscono all'istante, è la carne, è concentrata qui, su quello che può ottenere e raggiungere qui, ma c'è un'altra realtà dentro di noi che punta al cielo, per noi dice è meglio morire, per raggiungere finalmente il nostro premio ambito, la nostra vera gloria che è al di là di questa vita. Per questo non sta neanche a guardare l'afflizione del momento, è talmente rivolto al cielo che non si rende conto nemmeno di quello che stai passando qui in questo momento. Entriamo in conflitto, come non ti rendi conto? Punti al cielo, ma io sono qui in questo momento. Sono due entità, due realtà che sono in conflitto tra loro, che hanno due visioni completamente opposte della vita. Carne e spirito. Ci dice anche che se noi non riusciamo a mortificare gli atti del corpo, non riusciamo a vivere, non riusciamo a farci guidare dallo spirito, non ne sentiamo la presenza, non ne godiamo la presenza. Due mondi, due realtà in contrasto tra loro. Non sono compatibili, guerreggiano tra loro, hanno la mente rivolta in due cose completamente diverse. Sono concentrati in due realtà completamente diverse. Signore, ma non sei preoccupato che stiamo morendo? Non ti rendi conto che la nostra barca sta affondando? Per problemi vari che possono essere di qualsiasi tipo. Signore, non ti curi che mia sorella non mi stia aiutando in questo momento di bisogno? Il Signore dice, tu sei concentrata in cose che sono solo per un tempo. Devi avere lo sguardo rivolto alle cose eterne, quelle che non si vedono. Quelle che non sembrano essere immediate, ma che sono eterne. Che producono un peso eterno di gloria. Però la mente del Signore è rivolta altrove. È rivolta a come gradire a tuo padre, a come crescere in santità, a come applicare la giustizia divina, a come arrivare al cielo. È tutto teso in quella direzione. La nostra carne invece è rivolta all'aspettativa che questo Dio scenda a soddisfare i miei bisogni e nasce il conflitto. Tocca a noi cercare di concentrarci sulla persona giusta, essere coscienti che abbiamo dentro due entità, due persone, due mondi, due maniere di intendere la vita totalmente diverse. Infatti quando siamo qua ci mettiamo a cantare, sentiamo la presenza dello Spirito Santo, ci estraniamo dalla realtà quotidiana, dimentichiamo quello che ci aspetta fuori, siamo come in una via neutrale di mezzo, così un po' sospesi di per aria, insomma né in cielo ma neanche sulla terra, siamo in un'altra dimensione, sembra che ci sgraviamo di ogni peso, il più delle volte naturalmente, ci sentiamo elevare, perché ci concentriamo sullo Spirito. O lasciamo che lo Spirito operi, agisca e di conseguenza ci eleva in un'altra dimensione, facendoci quasi dimenticare ciò che è umano, ciò che è terreno, le problematiche che abbiamo che ci sembrano a volte insignificanti. Però poi appena usciamo ripiomba il problema, lo schiacciamento, la lotta quotidiana, il bisogno di soddisfazioni, di ricerca, di metodi. È un attimo, un momento, un'ora, due ore, un giorno. Dovremmo cercare noi di ricordarci che abbiamo nel nostro cuore una realtà chiamata Spirito, che vuole operare tutti i giorni per elevarci in un'altra dimensione. È quello che dice quando afferma con lo sguardo rivolto alle cose che non si vedono, ma che sono eterne, e quelle che si vedono sono solo per un tempo. Tutte le cose belle che tu puoi ottenere, percepire, avere in questo momento sono solo per un tempo. Ma la carne dice, ma chi se ne frega? Adesso ce l'ho, me le tengo, me le godo, domani vedremo. Ma Dio dice, guarda che sono solo per un tempo. E il tempo passa, veloce, inesorabile. E ti vedi sfuggire tutto di mano un po' alla volta, giorno per giorno? Le cose belle sono solo per un tempo, i vantaggi che uno può avere su questo mondo, i privilegi, una bella casa, una bella famiglia, un bel conto corrente, una ottima salute, ottima posizione sociale. Ma anche le cose brutte passano. Divisione in famiglia, situazione economica disastrosa, morte di qualche persona cara, salute cagionevole, tutto passa, anche questo passa. è solo per un tempo. È evidente che la mia mente umana carnale non è così facile dire, certo, è solo per un tempo, vai pazienza. Ci sentiamo vittime di ingiustizie quando la mala sorte ci colpisce. E protestiamo. E ci concentriamo su queste reazioni umane, sulla natura umana che è in noi, e non riusciamo a entrare nell'altra dimensione che potrebbe elevarci a una realtà superiore, facendoci percepire come ferite presenti, ma non così gravi. Infatti Paolo dice la nostra leggera afflizione, ma se leggiamo quello che è successo a Paolo, ci rendiamo conto che non ha avuto leggere afflizioni, ma è stato messo in prigione, bastonato, lapidato, ha subito naufragi, fino alla morte come martire. Leggere afflizione non perché fossero cose leggere, lievi, di scarsa entità, perché se uno è concentrato sullo Spirito Santo percepisce queste realtà nefaste in un modo più lieve, non inesistente, ma più lieve. Non è semplice, non sto dicendo che io ho trovato la formula, sto cercando di ragionare su questa realtà. Gesù dice: nel mondo avrete afflizione, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Cioè, le afflizioni finiranno. Per quanto dure possano essere, finiranno. Piuttosto che Dio liberarci dalle afflizioni, vuol farci concentrare sul fatto che finiranno. E io carnalmente dico, non sono d'accordo. Che a volte sembra un sadismo permettere situazioni penose, lunghe, complesse. Ma Dio mi dice sono temporali. Sono solo per un tempo. In un certo qual senso, l'afflizione mi spinge a cercare lo Spirito Santo. Per trovare un po' di sollievo. E nel cercare lo Spirito Santo do spazio a Dio per operare nella mia vita. E quindi formare in me un peso smisurato, eccellente di gloria. Nel senso che possiamo crescere e maturare nello Spirito. Detto così sembra una cosa semplice. È chiaro che non lo è. Vogliamo soltanto capire. Capire per riuscire ad applicare quando ciò ci serve. Non essere sorpresi, non essere schiacciati dal demonio, dalla carne. E farci portare via inesorabilmente, eternamente. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Se uno è in Cristo, dentro di sé ha una nuova vita. Non che la vecchia sia passata, perché non è passata. La vecchia vita c'è lì e la sentiamo benissimo tutti i giorni. Però arriva anche in noi una nuova vita, una nuova creatura, una nuova mentalità. Abbiamo due teste, due cuori. Due entità, carne e spirito, che sono in conflitto tra di loro, che guerreggiano tra di loro. Una vorrebbe annientare l'altra. Non si sopporta. Noi dobbiamo sapere questo, per poter discernere quando è l'uno che opera e quando è l'altro. Per decidere da che parte vogliamo stare, perché uno mi distrugge, l'altro mi eleva. Tocca a noi cercare di decidere da che parte vogliamo stare. Io posso, diciamo, non essere d'accordo sui metodi che Dio usa. Però se il mio non essere d'accordo mi porta a rifiutarlo, mi apro la porta al demonio. Gesù ha detto, o con me o contro di me, quindi non c'è alternativa. Posso non essere d'accordo, ma aggrappandomi allo Spirito Santo sentire fede e fiducia in Dio e proseguire il cammino, chiudendo la porta in faccia al demonio che vuole sfruttare la situazione per recidere il legame che ho con Dio e riportarmi sotto il suo governo e poi farmi a pezzettini. Guardando le cose che non si vedono. Noi siamo ancora troppo legati alle cose che vediamo, alle cose che sentiamo. In settimana ho anche avuto modo di contattare diverse persone che mi hanno ancora fatto presente il loro scarso concetto di se stessi. Vale lo stesso discorso. Abbiamo due entità. Una che può essere stata rifiutata da Dio nell'Eden e dai genitori quando era piccolo. Doppio rifiuto. Quindi se guardi a quella realtà ti senti di poco conto. Se guardi alle cose che si vedono, quelle che si toccano, si palpano, si percepiscono, ti senti di poco conto, di poco valore. Ma abbiamo un'altra entità dentro di noi, Gesù Cristo, che è stato accolto da Dio, amato da Dio, fatto sedere sul trono, nella più alta posizione possibile e immaginabile dell'universo. Abbiamo un'altra entità dentro di noi. Però dice, fissando lo sguardo su quest'altra entità, il Signore dice, dove sono io, lì sarete anche voi. Noi siamo, dice, coeredi di Cristo. Un erede è uno che acquista un qualcosa per cui non ha fatto nulla. Si ritrova lì un patrimonio, cosa ha fatto? Niente. Deve ringraziare i suoi antenati, i suoi genitori. Mio padre ha rimesso a posto una casa in campagna, io mi ritrovo erede di quella casa. Cosa ho fatto? Niente. È un regalo che ti trovi. Quello che poi è antipatico quando gli eredi litigano tra di loro per spartirsi quell'eredità. Quello è veramente un momento triste. Non soltanto non si rendono conto che qualsiasi cosa possano avere un regalo, ma forse vogliono approfittare per averne anche di più, a scapito di un altro. L'egoismo, la carnalità del nostro animo umano. E diventiamo colpevoli quando noi alimentiamo quella realtà odiosa che è in noi. Non è un problema quando emerge questa realtà odiosa. Anzi, è bene che sia così, ce ne rendiamo conto e diciamo, Signore, qui bisogna cambiare. Ma quando la alimentiamo, allora sì, diventa un problema. Quando la abbracciamo, la facciamo nostra, la alimentiamo, allora sì che è un problema. Noi siamo fatti come siamo fatti. La carne è carne. Ma possiamo adesso guardare a un altro, che è noi, Gesù Cristo. Però quando guardo al Signore che è dentro di me, e ciò che è suo è mio, io mi sento seduto nei luoghi celesti, alla destra del Padre. Mi sento nella posizione di massima autorità esistente. mi sento sano, mi sento libero, non mi sento in colpa, mi sento completamente accettato da Dio, perché ho lo sguardo fisso alle cose che non si vedono. Gesù che è dentro di noi, la nuova vita che è entrata dentro di me, un altro. Sono accettato nell'amato, in Gesù. In noi c'è un'altra entità. Dobbiamo scoprire queste due realtà che sono dentro di noi. E quando incominci a scoprirle, percepisci il conflitto. Ma io non voglio problemi, basta, sono stanco, voglio stare tranquillo e basta. Si può fare, cioè, si può pensare, ma non è detto che ciò avvenga. È chiaro che nella ricerca del Signore che in noi troveremo un'altra realtà che è contraria. Ci sia che in qualche modo di chiuderci la porta, di sbarrarci il cammino, che non è sempre soltanto il demonio, siamo noi. Il mio modo di essere normale, naturale. Ma siamo nuova creatura. Abbiamo una nuova entità dentro di noi, che è lo Spirito Santo, Gesù Cristo. Non è una nuova situazione che sta riformando il mio carattere. No, sono due caratteri completamente distinti, due entità separate. E dobbiamo renderci conto di questo. Per poter dirigere il nostro sguardo su questa realtà che è in noi, distogliendola quindi dal nostro modo umano di interpretare la vita. In Romani c'è un bel passaggio dove questa realtà è espressa con altre parole, ma dove la sostanza è esattamente la medesima. Romani 8. Or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Poiché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, guardano le cose di questo mondo, guardano i comportamenti di chi ti sta vicino, hanno delle ambizioni terrene, vogliono soddisfare i propri bisogni interiori, hanno uno sguardo rivolto alle cose della carne. Ma coloro che sono secondo lo Spirito, che hanno uno sguardo rivolto al Signore che è entrato nel cuore, hanno lo sguardo rivolto alle cose dello Spirito, che sono in un'altra dimensione. Non è che il credente non si rende conto dove sta. È evidente che dice, voi siete del mondo, ma non appartenete al mondo. Siete qui, di passaggio, dovete convivere in questa realtà, ma avete la mente rivolta alle cose di sopra. La vostra aspirazione sono le cose di sopra, non le cose di questo mondo. Lo sguardo concentrato su Gesù che è dentro di noi, il quale ci fa intendere le cose umane in maniera completamente diversa e ci alleggerisce il peso delle cose umane negative. Se lo alleggerisce, ora io mi domando e dico, è meglio tenerci il peso che ci schiaccia perché non siamo d'accordo con Dio, o è meglio, pur non essendo d'accordo, andare a farci alleggerire il peso? Cosa è meglio? Direi che la seconda ipotesi è meglio. Se quando poi sei schiacciato, sei distrutto, cosa fai? Nessuno può evitarlo. Lo Spirito che non. concentrare la mente sullo spirito, per il quale ci fa intendere che le cose terrene sono tutte per un tempo, che finiscono, sia quelle belle e quelle brutte. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. La mente dominata dalla carne, cioè dai desideri umani e carnali, non ti produce la felicità. Non è che ti fa morire fisicamente, no? Ma ti fa rimanere insoddisfatto. Non sei mai contento lo stesso, per quanto raggiungi, ottieni. Questo mondo non è fatto per renderci felici. È un'apparenza di felicità che può durare un tempo, una fiammata. La mente controllata dalla carne produce morte. Diciamo insoddisfazione. O l'incapacità di portare a compimento dei progetti. Tutti abbiamo dei progetti, ma portare a compimento non è poi così semplice come sembra. E poi quando, più delle volte devi anche rinunciare a questi progetti, oppure quando li ottieni ti rendi conto che poi non è che ti abbiano dato chissà che cosa, come tu speravi. La mente controllata dalla carne produce morte, diciamo insoddisfazione. Mentre la mente controllata dallo spirito produce vita, perché ti rende partecipe della realtà di Cristo. L'unica persona sana, equilibrata, gioiosa, contenta, soddisfatta di se stessa. Allora senti la sua presenza e gioisci di questa presenza, perché dà un equilibrio, una serenità non totale, ovvio, perché nel mondo avremo afflizioni, però alleggerisce il carico. Ti fa sentire in tante circostanze sereno, non ti senti schiacciato dalle circostanze, ti sembrano a volte, non dico insignificanti, però quasi, e dici sono per un tempo. La mente controllata dalla carne è in inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio. E neppure può esserlo, quindi è importante capire se la nostra carne c'è, è certo che c'è, ma è importante capire se ci sta controllando la mente, perché se mi controlla la mente mi sta mettendo contro Dio, e se sono contro Dio non posso godere della presenza del Signore, ma mi sono messo nelle mani del demonio, che li controlla per distruggerli. La linea viene per rubare, distruggere, separare. Non viene certo per farti del bene. Stiamo attenti, la nostra mente è controllata da chi? Io sto pensando in che modo? In un modo umano o sto pensando come pensa Gesù Cristo? Dobbiamo imparare a discernere per sapere chi mi controlla. È importante sapere chi mi controlla, perché la carne produce morte, mi separa da Dio e non mi consente di godere della presenza del Signore. Se invece mi controlla lo Spirito Santo, allora io sono partecipe della natura di Cristo, sono suo erede, ciò che è suo diventa mio. E se guardo al Signore mi sentirò, come dicevo prima, accettato, amato da Dio, di grandissimo valore, perché ciò che è suo diventa mio. Ma se guardo la mia carne mi sentirò una nullità, una persona indegna, che mai potrà ottenere i favori di qualcuno. Perché sono cresciuto così, perché ho subito certe ferite. Se mi lascio controllare dalla carne, io produco morte. Sentirò la depressione per essere come sono. Ma se mi lascio controllare dallo spirito, sento la vita dello spirito. Cercare il Signore che è in noi, per sentirmi elevare alla presenza di Dio e godere di questa presenza e sentirmi nuovo, rinnovato, completo, equilibrato, sano. Ma se non sono cosciente di queste due nature, come faccio? C'è un mischiotto tale che non si capisco nulla? Che faccio? Signore, dovrei dire, Signore, io non ci capisco niente. C'è una miscela tale che non so se è carne o se è spirito. Tutto quello che sento per la testa mi sembra che sia tuo, ma non è possibile che sia così. Non percepisco in fondo conflitti interiori. Ciò vuol dire che non c'è carne contro spirito. Ho soltanto una direzione, basta. Signore, portami luce, chiarimento. Dividimi queste due entità. Fammi percepire la carne e lo spirito. Fammi rendermi conto di queste due realtà, affinché possa scegliere o l'una o l'altra. Come fai a scegliere se non ti rendi conto bene chi ti sta controllando la vita? Scegli che cosa? Non puoi scegliere. Non esiste scelta. Sei controllato da una miscela di cose che possono a volte essere buone, a volte cattive, rimanendo bambino spirituale, in grave pericolo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Se tu ti concentri sulla tua realtà umana, uno per esempio che dice no, mi sento di poco valore, non potrà mai Dio volermi, accettarmi, la sua presenza, mi rifiutano tutti, non sono capace di fare nulla, se mi concentro su questo mio atteggiamento, mi concentro lì, è chiaro che c'è questa realtà, perché se no non potremo concentrarci su una cosa che non esiste, c'è, ovviamente. Se mi concentro lì, quindi su questa mia tendenza umana carnale, cosa dice la Bibbia? Chi è nella carne non può piacere a Dio, ti senti ancora di più rifiutato, perché non puoi piacere a Dio così, perché stai indirettamente rifiutando ciò che Lui ha prodotto in Cristo e non godi del frutto prodotto da Gesù, la riconciliazione con Dio. Non ti senti riconciliato, non ti senti in pace con Dio, non ti senti amato da Dio. Concentrandoti sulla tua povertà umana, non stai certo piacendo a Dio. E così ti allontani ancora di più. Ora fai subito marcia indietro. La tendenza c'è. Ma cerca il Signore in te che ti aiuta a elevarti alla presenza del Signore, facendoti sentire come Lui si sente davanti a Dio. Noi godiamo della sua presenza. Ciò che Lui ha conquistato diventa nostro. È la nuova creatura che è entrata dentro di noi. Posso goderne la presenza o posso non percepirla. Come se non ci fosse, non ci fosse. Ora tutto il mio essere si rivolge all'aspetto umano carnale. E il demonio butta benzina sul fuoco perché lui è lì per quello. E andiamo sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. Dice, ma se lo Spirito di Dio abita in noi, il Signore un giorno l'ho ricevuto, l'ho sentito, insomma, cioè, non posso dire che non ci sia. Non siete più nella carne, ma nello Spirito, cioè abbiamo la possibilità di camminare in un modo nuovo. Abbiamo la possibilità teorica di lasciare un po' il nostro modo carnale umano di ragionare, ma di concentrarci su questa nuova realtà che in noi, lo Spirito Santo, Gesù Cristo. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Se uno non ce l'ha, non ce l'ha. Ma se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. È chiaro che se il Signore abita dentro di noi, non è che la carne sparisce. Io ho sempre una realtà dentro che mi porta schiavo al peccato. Il corpo è morto a causa del peccato. La carne non è che sparisce quando arriva il Signore. C'è, come? E vuol portarmi ancora schiavo al peccato? a separarmi da Dio. Ma lo Spirito è vita, ma abbiamo una realtà nuova che, se la cerchiamo e la troviamo, ci porta a essere partecipi di Cristo, a sentire la sua presenza, a godere della sua presenza. Una nuova realtà, una nuova entità, una nuova persona. Sono due realtà, quindi, una che continua a essere schiava del peccato e l'altra che è schiava della giustizia. Una che mi porta alla morte, una che mi porta alla vita, al contatto con Dio. Due entità, bisogna sperimentarle, sentirle, viverle, per decidere da che parte vogliamo stare. Se mi concentro sulla carne, il frutto sarà la morte, il vuoto, l'insoddisfazione, il senso di nullità, di indegnità. Cerchiamo il Signore che è dentro di noi, che oltre a farmi credere di essere il Dio incarnato e che c'è una speranza eterna, mi farà anche percepire che adesso valgo, perché Lui è in me e può liberarmi dalla mia condizione umana, elevandomi alla presenza del Signore. In Lui posso, in Lui mi elevo, in Lui sono gradito, in Lui sono perfetto, in Lui sono santo. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. E se il Signore abita in noi, può darci la capacità di vincere la realtà umana che è in noi, che ci porta schiava al peccato. Abbiamo adesso la possibilità di attingere a un potere, quello di Cristo, che mi consente di vincere la mia realtà umana, tenendomi aggrappato a Dio, in comunione con Dio, condividendo i valori di Dio, sentendo la vita di Dio. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne, per vivere secondo la carne, cioè vivere cristianamente in un modo umano, cioè interpretare Dio umanamente, sforzarci noi per essere graditi a Dio, per sentirci un po' di valore, per sentirci che contiamo qualcosa per noi, o nel tentativo di far sì che Dio riveli che tutto sommato è contento di noi. Dio non potrà mai essere contento con noi. Dio è contento di Gesù Cristo. E basta. Chi è nella carne non può gradire Dio. Chi è nello Spirito, sì. Ma quale Spirito? Quello che è di Cristo, non il mio. Io sono carne. Cristo in me ha lo Spirito puro, santo, gradito a Dio. E lasciandomi governare dal Signore, sono gradito a Dio. Solo così posso gradire Dio, e basta, non c'è nessun altro modo. Cercare quindi lo Spirito che è in noi, questa realtà che ci porta verso Dio, che ci fa credere in Dio, nella sua parola, farà anche il resto. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se per mezzo del Signore, dello Spirito, fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Se grazie al potere dello Spirito Santo teniamo soggiogata la mente carnale che ci vuole portare ancora schiava al peccato, noi sentiamo la presenza del Signore. Nel potere di Cristo posso controllare il mio modo umano di intendere le cose. E se lo controllo, sento la presenza del Signore. Mi elevo al suo trono. Sono più concentrato sulle cose che non si vedono, quelle eterne, che non su quelle terrene umane. È chiaro che quello che capita sulla terra lo percepiamo, perché non si può non percepire, è ovvio. Però può essere, diciamo così, reso meno grave, meno importante dalla presenza del Signore, che ci porta a concentrarci sulle cose eterne, quelle che non si vedono. Perché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Ciò che è di Cristo è mio. Ma se non so quello che Cristo ha ottenuto, cosa ricevo io? Siamo coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Noi riceviamo le cose di Cristo, per tradurlo così, terra terra. Riceviamo tutto il patrimonio di Cristo se accettiamo di combattere con quella natura carnale che abbiamo dentro, che ha sue mete, i suoi progetti, le sue visioni, i suoi desideri. E lottando contro la mia natura umana carnale si arriverà anche alla sofferenza. Ma così saremo glorificati, cioè entreremo in contatto con la realtà di Cristo, capiremo il cuore di Gesù, vivremo la sua entità interiore e ne godremo. Siamo eredi di Cristo soltanto se accettiamo di combattere con la carne, con la mia realtà umana, con la mia mente umana, il mio concetto di cos'è la vita, di cos'è il rapporto con Dio. Solo così. Non è semplice. Dio non ci ha creato una vita semplice. Non è facile camminare con Lui. Non è facile comprendere, perché se non te lo spiega Lui, non puoi capire nulla. Ma ci deve essere questa ricerca, dovuta alle circostanze della vita, alla tua attitudine interiore. Una ricerca che ti porta a entrare in contatto col Signore e di conseguenza a lasciarti illuminare da Lui per comprendere, sperimentare e poi godere di questa presenza. Noi siamo nuove creature, cioè ci è stato inserito nel cuore una nuova creatura, quella che in fondo vorremmo essere noi, per la quale ci sforziamo in tutti i modi possibili e immaginabili senza mai raggiungerla. Lui ce l'ha regalata praticamente. Nuova creatura in Cristo. Le cose vecchie sono passate. Cioè è possibile separarle, iniziare un cammino nuovo, senza ubbidire più agli istinti di un tempo, alle attitudini di un tempo, ai bisogni di un tempo, perché quando siamo controllati dalla natura umana, dalla carne, noi sperimentiamo il frutto della morte.